sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RVS. Amici ascoltatori, benvenuti e un saluto a Peter Ciaccio dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Ciao a tutti.
Quest'oggi prendiamo in considerazione un evento, possiamo definirlo così, una prima visione in contemporanea in diverse sale cinematografiche italiane, credo anche all'estero, un documentario di Martin Scorsese su George Harrison dal titolo Living in the Material World, corretto? Ecco, tu hai avuto la possibilità di vedere questo documentario, sarà poi ovviamente disponibile nelle sale cinematografiche?
No, penso che va direttamente in DVD.
Ah, direttamente in DVD, quindi
sì,
una possibilità.
Ma sono queste cose che fatte in una serata tutti ci vanno, invece se lo spalmi in una settimana e le sale vuote. Ecco,
allora, proviamo ad ascoltare una parte almeno del trailer che si trova su YouTube, diverse testimonianze in inglese, ne parleremo poi con Peter Ciaccio.
Go ahead, George. Go on and fly away, babe. Just be free.
He was clearly an innovator. He was cocky. He had a great haircut.
We didn't really have that much money. We only just really had enough to feed ourselves.
I think with George, it wasn't his ambition to be in the Beatles for his whole life.
You see a few pictures and read articles about George Harrison, you don't realize that it's actually about yourself.
It's like a marriage. You love each other, but you're getting fed up. We knew that he was peaking.
George liked to surround himself with people that were good at something.
He mortgaged his house to put up the money for this movie because he wanted to see it, which is still the most anybody's ever paid for a cinema ticket.
No, we got to do something, you know, with our lives.
He comes in to me because he'd been to India again, I think. He said, oh, I've got this song.
I think we shared a lot of tastes, cars or clothes, and women, obviously. Here comes the
sun. I was being treated like the Messiah or something.
Chapman shot John Lennon.
You know, someone said you can have everything in five lifetimes, or you can have a really intense one. He would have said, give me the one, I'm not coming back here.
People always say I'm the Beatle who changed the most, but really that's what I see life is about. You have to change.
Allora, Living in the Material World, un documentario di Scorsese su George Harrison. Beh, intanto Peter Ciaccio, che senso ha questo documentario su Harrison?
Intanto Scorsese non è il primo documentario che fa, già aveva fatto un documentario della serie Storia del Blues, quello di Red, quei sette film coordinati da Clint Eastwood, poi aveva fatto altro anche come documentari, è un regista che sempre sperimenta. In più c'era una forte volontà da parte della vedova di George Harrison, di Olivia Harrison, di fare un film sul marito. Infatti ha un po' un carattere, diciamo, oltre che biografico, un po' anche agiografico, insomma, quanto era buono, quanto era bravo, ecco, questo è un po' il tratto che, insomma, che segue questo film.
Tra l'altro, diciamo per i nostri ascoltatori, che tu stai scrivendo, ormai hai ultimato quasi, diciamo,
magari,
il
spero
libro.
Di riuscire ad
un libro sui Beatles, un libro sui Beatles che dovrebbe uscire proprio per il cinquantenario della prima canzone che ha avuto un successo planetario dei Beatles, vero?
Sì, il 5 ottobre del 62 esce il 45 giri Love Me Do e i Beatles.
Ma quanto era importante George Harrison per i Beatles?
ma molto più importante di quello che
comunemente si pensa.
Perché quando uno guarda, di solito in una cultura in cui si guarda i risultati, in cui si guarda i numeri, è chiaro che sulle oltre 100 canzoni dei Beatles George Harrison ne avrà scritte 15, ecco, molto poche, mentre Lennon McCartney appare più spesso tra gli autori, la dicitura dei due più prolifici, diciamo. Però è chiaro, ecco, che sia lui sia Ringo avevano un grosso ruolo di collante all'interno del gruppo, proprio perché c'erano questi due geni assoluti come Paul McCartney e John Lennon, che difficili da tenere insieme, infatti non sono durati molto insieme.
Senti, c'era una dimensione anche fortemente spirituale che Harrison sentiva, che a un certo punto della sua vita ha sentito.
Sì, questo è interessante, ma già dal titolo, ecco, Vivendo nel mondo materiale, un po' richiama questo, tra l'altro era anche il titolo di un suo disco da solista. Sì, lui era considerato, diciamo, il Beatle spirituale. Tutti i Beatle hanno fatto un'esperienza spirituale, personale, ma George Harrison è la persona che l'ha fatto con più volontà, con più continuità e seguendo una direzione precisa, che è la direzione che lo portava alle cosiddette religioni orientali.
Da questo punto di vista, qual è la canzone più rappresentativa, secondo te, di Harrison, in rapporto alla sua ricerca spirituale?
Sì, sicuramente My Sweet Lord, ecco, la canzone di più successo del suo primo album solista, un album triplo, All Things Must Pass, in cui c'è questa canzone in cui lui fonde il gospel con il mantra dell'Hare Krishna, ecco, questo alleluia che si fonde con l'Hare Krishna, cioè dal punto di vista teologico fa un po' ritare, ecco, diciamo, però da un punto di vista musicale e anche da un punto di vista artistico, pensare che uno in una canzone ti fonde due mondi, questa è una cosa assolutamente affascinante.
Allora io direi, ascoltiamo questa canzone, My Sweet Lord di George Harrison, e poi riprendiamo la nostra conversazione con Peter Ciaccio a proposito di questo documentario che è stato presentato giovedì scorso, un documentario di Scorsese su George Harrison, Living in the Material World. Ascoltiamo però questa canzone, My Sweet Lord. Allora, abbiamo ascoltato questa famosissima canzone My Sweet Lord di George Harrison, che rappresenta un poco la sua ricerca spirituale, una ricerca che poi dove è approdata, cioè è un uomo che alla fine si è sentito realizzato, soddisfatto nella sua vita, oppure era un'anima inquieta?
Ma questo è quello che esce fuori. Sicuramente però era un'anima inquieta, anche perché ecco, questo traspare, anche se non lo dicono, ma questo un po' traspare dalla religiosità orientale. C'è una religiosità che ti spinge a essere sostanzialmente essere pronto a lasciare, a far trasmigrare la tua anima dal corpo, no? Per cui la morte è vista come la morte del corpo, del material world, diciamo, e allora una sorta di angoscia per sentirsi pronto al momento della morte. Questo è interessante, ecco. C'è infatti l'episodio drammatico dell'attentato che lui subì. Un criminale entrò in casa sua, un pazzo, gli diede 8 coltellate, poi lui riuscì a sopravvivere e la sua angoscia era quella, dice, ma io non posso morire ammazzato perché io devo morire, come poi è successo, è morto di tumore in un letto d'ospedale in cui lui era pronto a morire e a lasciare il suo corpo, ecco, diciamo. È molto affascinante.
Ecco,
questa,
una cosa
questa
che
ricerca.
Però sicuramente si stanno domandando diversi ascoltatori, lui nasce in un ambiente, quello britannico, che è fortemente da una parte secolarizzato, dall'altra parte molto legato alla tradizione cristiana. Com'è possibile?
Sì, lui era in particolare era cresciuto cattolico. È interessante che, ecco, non dimentichiamoci mai che Martin Scorsese è l'enfant terrible del cattolicesimo americano. Lui ha studiato per fare il prete ed è finito a fare il regista, ecco. Questo è molto interessante, anche questo incontro tra l'autore e l'oggetto della ricerca. La cosa interessante secondo me è ragionare sugli anni 60, ecco. Sono passati 50 anni e forse è il momento di ragionare a freddo su un momento che è un punto di svolta nella cultura occidentale. A metà degli anni 60 esce quella famosa copertina della rivista Time, tutta nera con la scritta rossa Is God Dead? È morto Dio. Dunque tutto il travaglio sulla secolarizzazione e allo stesso tempo c'è una domanda spirituale. Gli stessi Beatles sono idolatrati, ecco. C'è una ricerca spirituale, ma non nella critica, nel rifiuto quasi di un certo tradizionalismo. È interessante che nel film a un certo punto si sente Billy Graham, il grande evangelizzatore americano degli anni 60, che nel condannare, diciamo, la Beatlemania guarda i giovani e dice: ma questi sono giovani che cercano un ideale, una causa e una canzone da cantare. E è interessante il teologo che guarda un fenomeno e riesce comunque a dare un'analisi intelligente, ecco. Poi ecco, lui chiaramente si poneva in maniera critica, diciamo, lui si contrapponeva, ecco. Però ecco, interessante questa lettura. Effettivamente c'è una voglia di un qualcosa di massa.
Quindi non era un problema relativo solamente ai Beatles, era una generazione.
Un'intera generazione che ha cambiato il mondo, perché ecco, da lì, ecco, tra la Beatlemania e i funerali di Lady Diana, di Giovanni Paolo II, ecco, questi eventi di massa dove è quasi più importante esserci per prendere chissà che cosa, ecco, questo è interessante, più che fare un discorso di ma ero legato a questa persona, mi ha lasciato qualche cosa, ecco, l'importanza dell'evento e tutto sommato anche la religiosità, la liturgia si basa in qualche maniera sull'evento. Che cos'è la Pasqua, il culto di Pasqua, le liturgie dell'alba, ecco, per esempio, dell'aspettare l'alba o della veglia pasquale, ecco, questi momenti qui sono dei momenti, diciamo, eventuali, proprio degli eventi dove partecipano persone che non vanno mai in chiesa, eppure lì non possono mancare.
Se capisco bene, in un certo senso anche la Beatlemania era diventato un evento, qualcosa che distingueva una generazione.
Sì, questo sicuramente. Cioè, a un certo punto si sente Eric Clapton che dice che lui era sconvolto dai concerti dei Beatles perché, dice, i Beatles avevano dei fan che non erano interessati a ascoltare la loro musica. Dice, lui preferiva suonare con persone che stavano zitte a posto a sentire la sua musica come fosse musica classica, Eric Clapton, e invece loro stavano lì, cantavano, neanche, tra l'altro lo dicono anche i Beatles in alcune interviste, tra l'altro non, loro cantavano e non riuscivano a sentirsi durante i concerti per quanto era il fracasso di questo urlo liberatorio. Sì. Ecco, questo
ecco, è l'impressione che io ho avuto quando ho ascoltato ho letto interviste dei Beatles è che da una parte non si rinnegava niente del passato, dall'altra però non c'era neanche nessun rimpianto per quello che era stata il mito dei Beatles da parte proprio dei quattro protagonisti, insomma.
Sì, è chiaro, ecco, che come dire, sono persone che hanno avuto una fama che non si aspettavano, ecco. Diciamo la verità, erano quattro ragazzi che non volevano lavorare, ecco. detto da uno che li ama la follia. Erano la prima generazione inglese che non doveva fare il servizio militare, no? E dunque già perdeva un inquadramento all'interno della società, di una società molto rigida qual era la società inglese del dopoguerra, delle persone che pensavano andiamo, suoniamo con la chitarra con i loro genitori, che no, ma che stai facendo, ma vai a lavorare, vai in miniera, vai al porto, ecco, Liverpool c'erano operai, ecco, insomma. E di punto in bianco si trovano a fare tournée, concerti massacranti, giri del mondo, e non sono durati 3 anni, ecco, nel 66 smettono di fare tournée perché non ne potevano più.
Come ha vissuto l'omicidio di John Lennon George Harrison?
Se ne parla nel documentario? Sì, ne parlo ovviamente, tutti e tre i superstiti dell'epoca ovviamente hanno vissuto molto male questa cosa, non solo perché è un amico col quale erano cresciuti, che anche quando litighi, ecco, quando litighi con un amico d'infanzia e poi dopo 10 anni viene a sapere che lo ammazzano, ecco, uno rimane chiaramente sconvolto, ma credo che ci fosse anche una sorta di presa di coscienza che tutto quello in cui erano coinvolti non era più un gioco, ecco, ma era un qualcosa di più grosso. Harrison, come ti ho detto prima, ecco, lui, puoi immaginare, rimase sconvolto dal fatto che John Lennon non era pronto a morire, ecco, in questa sua visione spirituale, che anche per noi è questa cosa sconvolgente. John Lennon all'epoca era in pausa da 5 anni, ecco, 5 anni che non faceva un disco, e il disco che esce prima di morire, quello che lui tra l'altro autografò all'assassino, era un disco con 5 canzoni straordinarie, ecco. Era pronto per far ripartire la carriera, eccetera, e nel momento di maturità artistica viene ammazzato, ecco, questa è una cosa assolutamente sconvolgente.
Senti, per concludere, questo documentario di Scorsese su George Harrison, che sensazione ci lascia? Cioè, qual è forse l'eredità più interessante di Harrison come artista, come pensatore, come persona alla ricerca anche di una sua spiritualità? Che cosa ci resta oggi di lui?
Ma ecco, quello che ci resta sia come artista, come uomo, dunque nella sua ricerca spirituale, che penso si possa dire anche degli altri tre, anche se erano meno spirituali, possiamo dire, è questa integrità, ecco, che aveva Harrison, questa onestà di fondo da uomo degli anni 40, ecco, nato negli anni 40, che, come dire, ecco, lui cercava questa perfezione, ma sotto sotto lui era consapevole che questa perfezione lui non aveva, ecco. George Bush, ecco, per fare un esempio, George Bush che dice io sono nato di nuovo, eccetera, sì, ho capito, ma prima eri un alcolizzato, hai avuto precedenti, questa qua, e invece pensa e cancellato tutto. George Harrison non pensava che questo suo percorso spirituale andasse a cancellare il suo passato, andasse a cancellare quello che era il suo essere, ecco, lui prendeva la sua vita per quello che era, condendola di questa spiritualità orientale, però questa è una cosa molto difficile che, insomma, gli ha anche causato delle sofferenze nella vita. Secondo me questo è molto bello, ecco, il non pensare, ecco, adesso ho trovato la via, è finita. Quanti ex marxisti, per esempio, conosciamo che dicono adesso però ho scoperto Dio, e di punto in bianco tutta la loro vita precedente la buttano in un cestino, no? Ecco. Invece Harrison era una persona che viveva la propria contraddizione. È interessante, a un certo punto viene intervistato un leader degli Hare Krishna E dicevano, ma noi non capivamo perché Harrison non si radeva i capelli come noi. Ecco. E dunque lui era un Hare Krishna che però non voleva tagliarsi i capelli, che voleva rimanere con tutti questi peli in faccia, e in qualche maniera rappresentava l'essere umano consapevole di vivere in un mondo materiale che aspirava invece a una superiorità spirituale.
Bene, allora ringraziamo Peter Ciaccio dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Abbiamo parlato con lui di questo documentario che è stato proiettato giovedì in varie sale cinematografiche italiane, un documentario di Martin Scorsese su George Harrison, Living in the Material World. Abbiamo detto che apparirà su DVD prossimamente, quindi la possibilità anche per i nostri ascoltatori di poter vedere questo documentario. Grazie Peter, a risentirci in una prossima occasione.
Grazie a voi e buona visione.
Avete ascoltato Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.